scrittore, grazie di essere con noi.
Grazie a voi, ciao a tutti.
Pier Alberto Valli, poi dopo ci dirai del libro, dove si può trovare, mi sembra al momento solamente online, però tra un po' anche in libreria. Pier Alberto è uno degli scrittori, diciamo, più sensibili, sia dal punto di vista proprio letterario, è il termine, sia dal punto di vista dei contenuti. Insomma, indaga con la sua scrittura, il suo racconto in maniera... come posso dire, insomma, in una bella maniera, ecco, mettiamola così. È anche molto piacevole da leggere, temi assai difficili, no? Che ti abbiamo incontrato durante il lockdown, che era un periodo tutto particolare, e ora torni con un libro, hai già scritto qualcos'altro nel frattempo, torni con un libro che parla di un tema, insomma, di grandissima attualità, su cui è davvero difficile scrivere, cioè la verità, no? Allora, partiamo da cosa c'è dentro il titolo, dietro il titolo.
Allora, è un racconto, è un libro, un romanzo breve, sì, il tema è proprio quello della verità o della post-verità, come ora si usa dire. E soprattutto con le questioni tecnologiche, adesso si parla tanto chat GPT eccetera eccetera, poi se vuoi ne parliamo. E in realtà è un romanzo di fantascienza, ma la fantascienza credo sia semplicemente un modo per poter parlare di certe cose senza parlarne direttamente, cioè spostando il contesto temporale si può essere più liberi di parlare di cose, come dicevi tu prima, il lockdown, il nostro rapporto con la libertà, il nostro rapporto con la verità, il nostro rapporto con la morte eccetera eccetera, che se fosse cronaca risulterebbe un po' sospetto, invece facendo fantascienza diventa una specie di forma di contrabbando, no? Perché certo, se non stai parlando del presente direttamente, quindi è tutto. Questo è nella storia della fantascienza, il fatto di essere un po' una forma di contrabbando letterario.
Assolutamente, assolutamente. Tu sei anche un musicista, no? Peraltro, sì. In che modo la tua passione per la musica, la tua pratica musicale poi influisce sul tuo modo di scrivere e anche, diciamo, su quella sensibilità che io cercavo di raccontare in maniera assolutamente invereconda, con termini inappropriati fa?
No, molto, nel senso che io quando scrivo leggo sempre a voce alta, cioè cerco sempre, immagino sempre, ascolto l'effetto sonoro che fanno che fa la successione di parole che creo, e anche le associazioni simboliche eccetera eccetera tra una parola e l'altra, quindi ho molta attenzione per questa cosa, che magari è più della musica o della poesia, e poi viceversa attingo i testi musicali dalle cose che scrivo invece, dai romanzi eccetera, quindi ha un doppio legame.
Poi arriviamo alla questione dell'intelligenza artificiale e in generale a quello che è il, potremmo dire anche il tema del transumanesimo, che oramai è un tema abbastanza corrente, che è cronaca, no? Sembra fantascienza, ma in realtà è già cronaca per quello che leggiamo e raccontiamo quotidianamente. Però prima volevo chiedere, perché avendo letto le cose che scrivi e sapendo che tu sei di Riccione, se non sbaglio, no?
Rimini,
ecco, comunque stiamo parlando di posti, insomma, dove c'è un grande afflusso di gente solitamente. Beh, tu racconti sempre queste atmosfere così rarefatte, no? Come mai? Viene un po' questa curiosità.
Ma allora, un po' è un universo interiore, un po' io sto in realtà a Igea Marina,
che è una
specie di hinterland di Rimini sulla costa, è un paese fantasma, nel senso che è una di quelle frazioni che d'estate si riempie di turismo e da settembre a maggio è completamente disabitato, siamo 300, 400 insomma. E quindi sì, se scrivi da settembre a maggio l'atmosfera è quella, da maggio a settembre sarebbero dei romanzi pop con insomma colonne sonore discutibili.
Dunque questa vicenda della post-verità, dell'intelligenza artificiale, di come la tecnologia è diventata ormai parte enorme delle nostre vite e anche molto condizionante, che interrogativi pone secondo te?
Ma secondo me, se da un certo punto di vista gli ultimi anni, lockdown eccetera, e tutto quello che è stato, di cui potremmo parlare per anni, ma lo stesso, ci ha posto un po' il tema, almeno a me ha posto un po' il tema della morte, o meglio, dell'accettazione della morte. Di colpo ci siamo scoperti mortali, e questo per un popolo teoricamente religioso ha fatto molta specie, insomma. Recentemente leggevo in un libro che proprio testualmente la paura della morte è l'inizio della schiavitù, che ci poteva stare come sintesi.
Si
rispetto agli ultimi anni, no?
Sì.
Non la morte, la paura della morte, perché la morte fa parte della vita e dovremmo imparare ad accettarla, o avremmo già dovuto imparare ad accettarla. Queste ultime vicende, dalla guerra e tante altre cose, a me ha posto un pochino il tema della verità o della post-verità, cioè il rapporto fra verità e verosimiglianza. Una cosa può essere verosimile ma non vera, può essere inverosimile ma vera. E con il proliferare di adesso, appunto, a livello tecnologico, di anche non solo di notizie da verificare, ma addirittura di video o di video che sembrano totalmente autentici, ormai le tecnologie lo permettono a buon mercato, non è più una cosa da CIA o questo, ma è una cosa molto, certo, comune. Si vedono un sacco di esperimenti online di io posso creare tranquillamente un video in cui Domenico Guarino, con la tua faccia, la tua espressione, la tua voce, dice certe cose che non sei tu. Questo ci pone davanti un grande problema, cioè appunto che cos'è la verità e come siamo in grado di distinguerla dalla verosimiglianza, perché per assurdo non fa altro forse che accentrare ancora di più nelle mani del potere, chiamiamolo così con espressione forse un po' anni 70, la gestione di questa verità, perché se tutto è verosimile, cosa diventa attendibile come verità e cosa come no?
A quello che viene scelto forse, via via da chi,
esatto,
da chi controlla la comunicazione.
Molto orwelliana diventa la verità.
Una delle opzioni, diciamo un'opzione oramai molto molto credibile per rimanere nel tema della verità. Non abbiamo moltissimo tempo, però proprio a questo proposito io sono molto curioso di quello che ci puoi raccontare passando a livello di cronaca. Sì. Sull'alluvione, no? Perché stavo vedendo sondaggi. Peraltro, perché tu sei nei posti della Rovagna, no? Sei contiguo.
Io qui non ha fatto nulla, ma io sono di Forlì come origine e quindi la mia famiglia sta lì, sono andato a spalare il fango, ecco, quindi l'ho visto di prima mano.
Che impressione ti ha fatto il racconto che c'è su quell'episodio, no? Perché anche lì il tema della verità, della post-verità, di come si racconta e come non si racconta diventa centrale.
Io ho questa impressione, ma negli ultimi, posso tutto, c'è questa grande tendenza a polarizzare tutto fra due posizioni, non necessariamente vere e non necessariamente false nessuna delle due, in modo tale che la gente si scanni se è colpa di Bonaccini o no, oppure se è colpa di quello o di quell'altro, se sono i russi, gli ucraini, eccetera, eccetera. Credo che la situazione sia stata veramente più tragica di quello che sembra, anche dalle immagini, nel senso che sono zone veramente devastate. E questo fa molta specie nel 2023, ti fa porre delle domande, perché si è fatto una grandissima pioggia, chiaramente, ma forse non tale da giustificare un dissesto di quel tipo, quindi probabilmente ha messo in rilievo la cementificazione, il nostro rapporto col territorio. Poi sai, l'Emilia Romagna va molto fiera di se stessa nella gestione delle cose, della sanità, eccetera, sì. E qui è venuto fuori sicuramente una grande pecca. Poi si maschera tutto, e questo è successo anche col Covid, con l'eroismo della gente, ti ricordi quelli che cantavano sui balconi,
ovvio,
all'epoca,
certo.
Gli angeli,
cioè, le pecche
del fango,
sistema diventano
eccetera.
Santificate
e sono le vittime del sistema, perché la gente che ha perso la casa, poi per fortuna la solidarietà esiste ancora e la gente si aiuta, e purtroppo poi si dimentica subito dopo. Perché se fossimo,
sì, anche
sempre
perché
così, saremmo un paese meraviglioso.
I riflettori sono già un po' spenti, mi sembra, questo è un peccato.
Esatto.
Pieralberto Valli, l'irrilevanza del vero, dove lo troviamo?
Allora, stradebianchelibri.com, che è Strade Bianche di stampa alternativa, è una storica casa editrice di Pitigliano, tra l'altro, quindi toscana.
Sì, sì, sì.
E tutti i loro libri sono scaricabili online per sempre, quindi si trova andando anche ora e si scarica il PDF. In cartaceo da fine giugno, quindi arriverà.